Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Bene, in questo freddo sabato di gennaio parliamo di una famiglia di malattie, una famiglia numerosa in cui partecipanti sono anche diversi tra loro, che ha un denominatore comune, il sistema immunitario, che invece di fare il suo lavoro, e poi lo scopriremo bene, quindi di essere tollerante, no? Ma al tempo stesso capace di proteggere, di difendersi, scambia un po' le cose, per cui invece che difenderci ci attacca. È una definizione un po' grossolana delle malattie autoimmuni di cui vogliamo parlare oggi. Abbiamo soprattutto l'opportunità di parlarne oggi con un grande esperto, il professor Carlo Selmi, che è già qua in studio con me. Buongiorno professore.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
Ho dato una definizione un po' larga, un po' slabrata delle malattie autoimmuni, ma lei naturalmente oggi ci aiuterà a capire, no? A entrare dentro un po' il tema. E il professor Selmi è docente di medicina interna presso l'Humanitas University, responsabile di reumatologia e immunologia clinica dell'IRCCS, Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Questo l'ho detto perfetta, ma in realtà un po' è vero. Cioè, questo sistema immunitario, non come può capitare, ma capita anche a lui, ogni tanto si sbaglia e invece che proteggerci ci attacca. Cosa gli è venuto in mente? Cosa gli viene in mente? Perché?
Beh, è così. In realtà la definizione che ha dato di malattia autoimmune è perfetta, è molto corretta. Cioè, il nostro sistema immunitario ha due grosse funzioni grossolane. Una è difenderci dalle infezioni. E questo lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni. Noi guariamo dall'influenza grazie al sistema immunitario. Dall'altra parte è quello di essere tollerante, il termine è proprio quello, cioè di tollerare tutto quello che è innocuo e che non deve essere combattuto. Questo può essere, per esempio, qualcosa di esterno, penso al cibo,
sì,
in cui l'errore porta ovviamente alle allergie, ad esempio, e dall'altra parte invece parti del nostro corpo, quello che in termini scientifici si chiama self, cioè quando il nostro corpo, il nostro sistema immunitario si sbaglia e attacca appunto il self, cioè attacca se stesso, abbiamo l'autoimmunità. E questa autoimmunità si può sviluppare dal punto di vista clinico in oltre 100 malattie. Oggi abbiamo superato appunto questo numero, questa soglia di malattie che hanno al loro interno un meccanismo autoimmune. Sono malattie molto diverse, alcune sistemiche, cioè alcune che colpiscono sostanzialmente tutto il corpo o possono colpire tutto il corpo, altre invece molto specifiche per un organo, alcune delle quali insospettabili. Le ultime acquisizioni sono state l'alopecia areata, per esempio la perdita dei capelli e della peluria, e dall'altra parte per esempio la narcolessia, cioè malattie che una volta venivano considerate misteriose che oggi invece hanno un chiaro meccanismo autoimmune.
Professor Selmi, proprio in chiusura d'anno, una ricerca proprio del vostro istituto ha sottolineato quanto e come anche lo scompenso cardiaco non ischemico, quello cioè non derivante da infarto, ha una forte componente autoimmune. Questo apre la strada naturalmente a nuovi approcci, a nuove terapie, a sottolineare quanto sia un tema di grande attenzione per la ricerca e, come lei ha sottolineato, malattie che di cui non si pensava, no? Avessero delle implicazioni autoimmuni, fossero autoimmuni, in realtà lo sono, e quindi questo una volta cambia anche naturalmente il trattamento e il decorso della malattia. Ma possono insorgere nel corso della vita, ma si possono prevenire, si in qualche modo intercettare la persona a rischio?
La risposta breve è generalmente no. La grossa parte del rischio di sviluppare una malattia autoimmune risiede nella storia familiare. L'esempio forse più eclatante è quello della malattia autoimmune organo specifica per antonomasia, che è la tiroidite autoimmune, anche chiamata tiroidite di Hashimoto. In Italia si stima che ne soffra circa l'11% delle donne del nostro paese, quindi parliamo di una donna su 9, quindi molto frequente, spesso con una chiara storia familiare, cioè nonna, madre, figlia, tutte affette da questo tipo di malattia autoimmune. Non a caso parlo del genere femminile perché è quello ampiamente più colpito. Per quanto riguarda invece la notizia dello scompenso cardiaco, beh, credo che lo studio degli amici Marino Scalicurdis e Gianluigi Condorelli confermi una cosa che personalmente, anche per conflitto di interessi, un po' ho sempre creduto, cioè che tutte le malattie abbiano un meccanismo immunologico perlomeno e forse autoimmune fino a che non si prova il contrario. Ora, a parte gli scherzi, però scoprire che malattie che insospettabili dal punto di vista infiammatorio, come appunto lo scompenso cardiaco, abbiano un meccanismo di questo tipo, credo che sia di grande rilevanza. Anche perché ci spiega, ad esempio, perché i malati con malattie reumatologiche, come l'artrite reumatoide, come lupus eritematoso sistemico, sono persone che hanno un rischio cardiovascolare, quindi sia di infarto ma anche di scompenso cardiaco, nettamente superiore alla popolazione generale. E questo lo abbiamo sempre spiegato con l'infiammazione cronica, adesso sappiamo anche come l'infiammazione cronica va ad agire su questo tipo di evento, e credo che effettivamente ci permetta di essere, se vogliamo, più mirati, più aggressivi, ma anche più efficaci nel prevenire queste che sono delle vere complicanze che cambiano l'aspettativa di vita dei pazienti, certo, con infiammazione cronica.
Professor Selmi, perché fanno hanno una preferenza per il genere femminile?
E questo probabilmente ha diversi meccanismi. Il più facile da immaginare è quello ormonale. Gli ormoni sessuali femminili, penso soprattutto agli estrogeni, hanno un chiaro effetto modulatore sul sistema immunitario, ed è interessante notare come questo possa passare anche attraverso il microbiota intestinale, nel senso che il microbiota intestinale di uomo e donna sono diversi, tendono a processare gli ormoni sessuali in maniera diversa e tendono a essere influenzati dagli ormoni sessuali, soprattutto femminili, in maniera molto molto significativa. L'altra ipotesi è quella legata alla genetica. Sappiamo tutti che i cromosomi sessuali sono diversi, XX per quanto riguarda le donne, XY per quanto riguarda gli uomini, e in questo senso noi sappiamo che sul cromosoma X ci sono una serie di geni importanti per la tolleranza immunologica, e quindi è possibile che esista anche una questione di dosaggio legato al doppio cromosoma femminile. La realtà è che comunque oggi il peso dell'autoimmunità gravita sul genere femminile nella maggior parte dei casi, probabilmente legato a un'attività del sistema immunitario anche diversa. Le donne hanno, per esempio, infezioni meno gravi.
Assolutamente. Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito dopo insieme. Professor Selmi, parliamo di malattie autoimmuni, lei ha sottolineato anche una relazione con il microbiota, una relazione che è ben descritta nel libro che lei ha scritto insieme a Maria Rescigno, si intitola Microbiota, se lo conosci ti curi meglio. Ne parleremo naturalmente nella seconda parte della trasmissione insieme al professor Selmi. Restate con noi, a presto.
Obiettivo Salute Weekend.
Quando il sistema immunitario invece che difenderci ci attacca. Oggi parliamo di malattie autoimmuni insieme al professor Carlo Selmi, docente di medicina interna presso l'Humanitas University, responsabile di reumatologia e immunologia clinica dell'IRCCS, Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. La ripresento perché magari qualcuno non si è trovato pronto subito dopo il GR delle 12, si è perso un pezzettino di Obiettivo Salute Weekend, e allora io voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo che oggi abbiamo il professor Carlo Selmi, uno dei massimi esperti che è oggi a nostra qua in radio per aiutarci ad avvicinarci a questa grande famiglia delle malattie autoimmuni, delle malattie che nascono proprio da uno sbaglio, no? Anche il sistema immunitario si confonde. Professor Selmi, prima della pausa lei ha tirato in ballo il microbiota, no? Ecco, il microbiota sappiamo che negli ultimi anni viene è oggetto di numerose ricerche, di numerosi studi che hanno via via sempre più svelato il ruolo cruciale che il microbiota, l'insieme di funghi, virus, batteri, non sappiamo se siamo noi che portiamo loro o loro che portano noi, perché sono talmente tanti, ha nella nostra salute e anche nella genesi, nello sviluppo di molte malattie, anche nelle malattie autoimmuni. Quindi che cosa succede? È il microbiota che è in una condizione di disequilibrio? Quando il microbiota in qualche modo si altera, non funziona più a dovere, anche la nostra salute ne paga le conseguenze, anche perché noi stiamo parlando di malattie autoimmuni che, lei ci ha detto, possono interessare diversi organi, possono essere differenti, ma come scopriremo, ho avuto un'anticipazione del professor Selmi che mi ha fatto qualche lezioncina, possono anche presentarsi un po', non dico a coppie o a terzetti, però insomma fanno comunella. Professore.
Beh, il microbiota è sicuramente rilevante in questo tipo di malattia. Partiamo da un minimo di definizioni. Il microbiota costituisce tutti i microorganismi che noi portiamo con noi, soprattutto a livello intestinale, e che numericamente sono circa il doppio rispetto al numero di cellule del nostro corpo. Quindi noi siamo soverchiati da questo tipo di microorganismi che portiamo con noi, come detto, a livello intestinale, ma sostanzialmente a livello di qualsiasi superficie del nostro corpo. D'altra parte, noi abbiamo dei dati molto chiari che ci dicono che chi soffre di una malattia autoimmune ha un microbiota diverso. Ha un microbiota diverso, con alcune specie che prendono il sopravvento, altre invece che vengono a ridursi. Ahimè, la maggior parte di questi studi sono, come diciamo noi, trasversali, cioè si vanno a confrontare in uno specifico momento le persone con una malattia, le persone senza quella malattia, e si confrontano i due profili di microbiota per cercare quella che noi oggi chiamiamo la disbiosi, cioè le alterazioni rispetto al normale del microbiota, soprattutto appunto intestinale, perché si immagina che questa disbiosi, e si sa che questa disbiosi va ad alterare il nostro sistema immunitario, in particolare per quanto riguarda la tolleranza immunologica di cui parlavamo prima. Per cui questo è comune a diverse malattie autoimmuni, che tant'è vero tendono a coesistere tra di loro. Chi ha una malattia autoimmune ha più probabilità di avere una seconda, chi ha una storia in famiglia di malattie autoimmuni ha maggiori probabilità di avere qualsiasi malattia autoimmune rispetto a chi non ha familiari con questo tipo di malattie. Quindi è probabile che esistano dei meccanismi comuni alle diverse malattie autoimmuni, genetici, ormonali, parlavamo poco fa della prevalenza nel genere femminile, e probabilmente anche a livello di microbiota. Quindi l'ipotesi che noi facciamo insieme appunto a Maria Rescigno è quella che nell'arco dei prossimi anni modulare il nostro microbiota sia una parte integrante delle terapie delle malattie umane, sostanzialmente di tutte le malattie umane. Già oggi si ipotizza che, per esempio, un diverso microbiota porti a diverse risposte a chemioterapia o immunoterapie per quanto riguarda i tumori. Sappiamo che lo stesso vale anche per il trattamento delle malattie autoimmuni, che tendono a rispondere in maniera diversa a seconda della prevalenza o meno di alcuni ceppi batterici a livello intestinale. Sappiamo ancora poco, ahimè, su due cose: uno, sulla causalità di tutto questo, cioè se questo sia la causa o l'effetto del risultato che noi vediamo, e dall'altra parte sul modo di intervenire, per cui non siamo ancora pronti per dare un trattamento probiotico, prebiotico a persone che soffrono di malattie autoimmuni per permetterne una migliore terapia, però probabilmente riusciremo in futuro a personalizzare il trattamento anche in questo senso, e quindi a valutare la disbiosi a livello intestinale, eventualmente correggerla per massimizzare la risposta alle terapie. Quindi conoscere il microbiota proprio per curarci meglio, come dicevamo poco fa e come diciamo anche nel titolo.
Se lo conosci ti curi meglio. Professor Selmi, quanto una malattia autoimmune o la diagnosi di più malattie, che come lei ci ha spiegato possono coesistere, impattano sulla qualità di vita oggi della persona, del paziente?
E dipende ovviamente dalla malattia. Se noi prendiamo la più frequente che abbiamo menzionato prima, cioè la tiroidite autoimmune, questa è una malattia che viene curata piuttosto semplicemente con le supplementazioni di ormoni tiroidei, con un'assunzione quotidiana che deve essere prolungata per tutta la vita, che deve essere personalizzata, sebbene esistano persone che hanno una tiroidite autoimmune ma una funzione tiroidea perfettamente conservata. All'altro lato dello spettro esistono malattie sicuramente più aggressive, penso ancora una volta, come ho menzionato prima, al lupus eritematoso sistemico, che può colpire qualsiasi organo anche con delle complicanze potenzialmente pericolose per la sopravvivenza. In mezzo abbiamo malattie che possono variabilmente influenzare la qualità della vita, perché è ovvio che chi soffre di alopecia areata avrà una qualità della vita anche per motivi sociali, personali, di relazionali, probabilmente ridotta. Chi soffre di artrite reumatoide, d'altra parte, avrà per esempio un dolore cronico o comunque una sintomatologia e un certo grado di disabilità potenzialmente nel tempo, che ne possono ovviamente cambiare la qualità della vita. Per cui è evidente che in questi tipo di malattie l'approccio terapeutico sarà molto diverso, perché l'obiettivo sarà diverso.
Professore, lei ha parlato delle ricerche sul microbiota, ma la ricerca anche per le malattie autoimmuni, fatto salva questa diversità, no? Abbiamo parlato di tiroidite, di Hashimoto, abbiamo parlato di artrite reumatoide, no? delle malattie, ma la ricerca va avanti, e per alcune malattie autoimmuni, penso all'artrite reumatoide, penso all'ES, il lupus eritematoso sistemico, oggi si può parlare di una svolta, una normalizzazione, direi, della qualità di vita grazie a nuove terapie. Ci sono delle buone notizie.
Ci sono delle buonissime notizie. Se parliamo soprattutto di artrite reumatoide, noi, grazie alle conoscenze sempre più precise dei meccanismi immunologici della malattia, siamo in grado di colpire i bersagli con precisione e quindi di bloccare i meccanismi che sappiamo essere coinvolti nell'artrite reumatoide. In più siamo in grado, attraverso per esempio la biopsia sinoviale, quindi andare a vedere con un microscopio quelli che sono le caratteristiche dell'infiammazione all'interno dell'articolazione, nel nostro gruppo per esempio grazie alla professoressa Elisa Gremese, che da poco si è unita a noi, riusciamo a predire quali saranno le risposte ai diversi meccanismi della malattia, e in questo senso a personalizzare la terapia il più possibile.
Quindi individuate già dove andrà a colpire e quanto sarà grave?
Individuiamo perché e qual è il meccanismo immunologico principale della malattia, perché per esempio noi abbiamo a disposizione i farmaci anti-TNF, i farmaci che colpiscono interleuchina 6, i farmaci che colpiscono i linfociti B, per usare soprattutto i meccanismi principali, o i farmaci che colpiscono alcuni mediatori cellulari come JAK, cosiddetti sì. JAK. In questo caso pazienti diversi risponderanno a terapie diverse.
Quindi quando si
prima
parla di medicina personalizzata, questo è un esempio.
Esattamente.
Classico.
Questo è un esempio di qualcosa che già sta avvenendo e che spesso riesce a guidare le nostre decisioni terapeutiche, permettendoci di evitare tentativi inefficaci. Nel caso del lupus eritematoso sistemico, anche lì le conoscenze sulla malattia sono in crescita esponenziale, fortunatamente. Noi sappiamo che i due meccanismi principali, che sono i linfociti B, anche in questo caso quelli che producono gli anticorpi, e per esempio il cosiddetto interferone, sono cruciali nello sviluppo e nella progressione della malattia, e oggi le nostre terapie vanno a colpire esattamente questo, sebbene con armi diverse, che possono essere per esempio farmaci che portano alla scomparsa di quasi tutti i linfociti B con alcuni farmaci biologici, o più di recente con lo sviluppo ancora in fase sperimentale delle cosiddette CAR-T, cioè le cellule T del sistema immunitario di tipo ingegnerizzato, che sanno colpire esattamente solo i linfociti B.
Professore, ma mi faccia capire, in modo ho bisogno di capire, ma adesso queste terapie, che sono considerate sicuramente una svolta, un passo avanti, mandano in remissione la malattia, la rallentano, tolgono i sintomi, riducono l'infiammazione, insomma cambiano la storia?
Tutte queste cose sono vere. Allora, ahimè, noi non abbiamo ancora delle cure per le malattie autoimmuni. Una delle cose che non abbiamo detto è che purtroppo tutte le malattie autoimmuni sono malattie croniche, quindi malattie di cui le persone non parleranno al passato, come potrebbero parlare di una bronchite o di un'influenza. Io ho avuto l'influenza, ecco, non arriveremo per ora a dire io ho avuto l'artrite reumatoide. D'altro canto, l'obiettivo, quello che noi chiamiamo il target delle nostre terapie, è la remissione, e la remissione è la minore attività di malattia possibile, che si associa a una migliore qualità della vita e soprattutto a una minima probabilità che la malattia vada avanti. Quindi bloccare la malattia, bloccare l'infiammazione, ci permette il controllo dei sintomi al momento, il controllo dei sintomi nel tempo, la riduzione della disabilità potenzialmente associata con una malattia non controllata.
Grazie al professor Selmi, grazie davvero, perché questo è un mondo complesso, difficile, e lei ci ha dato davvero delle indicazioni importanti e soprattutto ci ha raccontato quanto la ricerca abbia fatto dei passi importanti. Grazie al professor Carlo Selmi, grazie a Paolo Corleoni che regia la parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci risentiamo domani dopo il GR delle 12, c'è Obiettivo Salute in Tavola, io vi aspetto come sempre a pranzo, sì, è domenica, si pranza con l'Anico, portate amici, buona giornata.